Facciamo insieme un riassunto delle tre puntate precedenti. In queste prime tre domeniche ci sono stati proposti brani di Vangelo che contengono l'inizio del ministero di Gesù. Prima puntata, annunzio iniziale di Gesù. Seconda puntata, Gesù chiama i primi discepoli. Terza puntata, l'odierna, la giornata di Gesù a Cafarnao. Questi tre elementi sono da mettere insieme. Perché? Qual è il significato che li collega? E allora partiamo dall'annunzio iniziale di Gesù, e lo ricordate bene. Gesù dice: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Ebbene, il regista, tra virgolette, il regista Marco dice: ma voi siete stati attenti alle parole iniziali di Gesù? Bene, se siete stati attenti, guardate che quello che ascoltate adesso, che quello che vedete adesso nel capitolo che io vi presento, guardate che questo non è nient'altro che la spiegazione di quelle parole iniziali di Gesù. Il tempo è compiuto, cioè adesso è arrivato il tempo del compimento delle promesse. E quali sono queste promesse? C'è il regno di Dio, è presente il regno di Dio, è venuto il regno di Dio. Io, tra virgolette sempre, il regista Marco, mi faccio queste domande e le faccio insieme con voi. Io per fede vengo a sapere che Dio ha creato il mondo, che Dio lo custodisce, quindi Dio ha esercitato da sempre una sovranità sul mondo. Ma come mai allora questa sovranità è nascosta? Perché me ne accorgo. Nel mondo c'è ingiustizia, nel mondo c'è miseria, e queste ingiustizie e queste miserie sono così forti, sono così presenti, che nascondono la sovranità di Dio. Tanto nascosta che a me e ad ogni uomo viene spesso da dire: ma Signore, perché? Perché permetti questo? Perché succedono questi tragici fatti? Perché non ti fai vedere di più? Perché non intervieni? Perché non fai giustizia? Perché non vieni una volta per sempre a regnare su questa vita e quindi ad esercitare quel potere di pace, quel potere di libertà che abbiamo bisogno? Ed ecco, io Marco, vi voglio proprio dire sta roba qui, che quello che Gesù ora annuncia, quello che Gesù ora fa, è proprio la risposta che Dio sta dando ai vostri perché, ai vostri bisogni. Ora, siccome Dio viene a regnare da parte dell'uomo, qual è la risposta adeguata? La risposta che favorisce la presenza di questo regno, che non lo tiene nascosto. Convertitevi e credete al Vangelo. Convertitevi, cioè accogliete la sovranità di Dio nella vostra vita. Dio vuole governare come re in voi. Credete al Vangelo, cioè affidate la vostra vita all'annuncio di salvezza, alla liberazione del regno di Dio. E dicendo questo, una cosa chiara noi percepiamo, che il centro dell'interesse di Gesù è l'annuncio del regno di Dio. Una cosa importante stiamo dicendo. È importante perché noi qui abbiamo la pista di lettura della predicazione e del ministero di Gesù. Perché Gesù usa le parabole? Per parlare del regno di Dio. Perché Gesù opera i miracoli? Per realizzare il regno di Dio. Per questo, subito dopo l'annuncio del regno, Marco fa il racconto della giornata di Cafarnao, dove vengono sintetizzate le azioni di Gesù. Ma queste azioni di Gesù, come sono incominciate? Sono incominciate con il miracolo della guarigione di un indemoniato. E poi si prosegue con la guarigione della suocera di Pietro. E poi si prosegue con le altre guarigioni degli ammalati. Vedete? Tante guarigioni che non sono altro che la continuazione della prima guarigione, la guarigione dell'indemoniato dal male. Ora, che cosa vogliono dire i miracoli? E lo abbiamo detto. C'è nella storia umana un potere di salvezza, per cui dove l'uomo sperimenta la fragilità, la debolezza, lì il potere di Dio viene a dare la libertà, viene a dare la pienezza. Ebbene, questa roba qui è il regno di Dio. L'uomo riceve sopra di sé la sovranità di Dio. L'uomo ha un potere che gli viene dato da Dio. Un potere, quello che Dio esercita, che è più forte del male, che è più forte della malattia. Un potere che viene a liberare l'uomo. E quindi, se lo libera, lo conduce verso l'integrità. Lo fa vivere di integrità. Ma questo che cosa dice allora? Ma guardate che Marco sta rispondendo alla nostra lamentela. Ma perché Dio non interviene? Invece è evidente. È evidente il fatto che il regno di Dio è vicino. Si vede, si sente, si tocca. Il regno di Dio è entrato nella nostra vita, ha incominciato ad allargarsi. Il potere di Dio si manifesta sempre più ampio, raggiunge fette sempre più grandi di umanità, da una sinagoga ad una famiglia, da una famiglia ad una popolazione e da una popolazione all'intera umanità schiacciata dal male e dalla sofferenza. Ora, in questo Vangelo abbiamo detto, il Vangelo in cui viene narrato la giornata di Gesù a Cafarnao, l'Evangelista Marco ci mette anche dinanzi all'episodio in cui Gesù al mattino presto si alzò quando ancora era buio e uscito si ritirò in un luogo deserto e la pregava. Dicevamo che l'annuncio del regno di Dio è centrale, è il fatto centrale del ministero di Gesù, ma anche il pregare fa parte della figura di Gesù, ne è un elemento indispensabile. Domanda: perché? È ovvio, no? Il regno di Dio si compie nelle opere, nelle parole di Gesù. Per questo che bisogna che il rapporto tra Dio e Gesù sia un rapporto strettissimo, strettissimo. Bisogna che Gesù sia capito non come colui che agisce per interesse proprio, per conto suo, ma che sia capito come il mandato del Padre. Non è venuto a confezionarsi un proprio successo, ma a realizzare la sovranità di Dio sugli uomini. Per questa è indispensabile la preghiera. È lì dove il suo rapporto con il Padre, il rapporto con il Padre è elemento decisivo. Tant'è vero che Gesù dilata la sua predicazione, il suo ministero, e offre la sua predicazione e il suo ministero per tutta la Galilea. E lo avete visto, no? Ci sono delle persone che vanno a cercare Gesù. Gesù sta ottenendo del successo e ovviamente la logica dice: fermati, no, godati questo momento, sta qui con noi. Questo consenso di folla forse non ti fa un tantinino piacere? Ma Gesù per che cosa è stato mandato? Per appagare il suo io o per estendere il regno di Dio? Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto. Che è come dire: mio compito, guardate, che non è cavalcare l'onda del successo, ho un'altra missione, me la date il Padre, e a questa missione non posso né desidero sottrarmi. Il successo non può essere un motivo per bloccare la mia missione, che è quella di offrire la salvezza a tutti gli uomini. Ecco dell'importanza della preghiera. Altro che, è più facile fermarsi attratti dai benefici, dal consenso, dagli applausi della gente, molto facile. Ma la sua vita è a beneficio, del regno di Dio. E andò in tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Allora, Gesù ha proprio un compito: introdurre la sovranità di Dio nella vita di uomini, la sovranità di Dio. E in quello che stiamo dicendo, voi lo sapete, che c'è anche il racconto della chiamata dei primi quattro discepoli, dove Gesù, passando per il mare di Galilea, vede Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni e dice: seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini. E subito lasciate le reti, lo seguirono. Che c'entra sta roba qui col fatto che Gesù manifesta il regno di Dio, la presenza del regno di Dio? Che c'entra sta roba qui? Non ve ne siete accorti? Esattamente, esattamente, sulla loro pelle, sulla loro pelle, questi quattro uomini stanno vivendo la sovranità di Dio nella loro vita. All'invito di Gesù, queste persone hanno sentito una forza di attrazione più grande, una forza che li ha strappati dai loro legami, dalle loro abitudini, dalle loro sicurezze. C'è un mestiere, un contesto vitale concreto. C'è una famiglia, un contesto preciso di vita. La loro esistenza è intrecciata di affetto con altre persone. Ebbene, il passaggio di Gesù sembra recidere questi legami. Perché? Perché il regno di Dio ha una forza di attrazione più grande del legame economico. Ha una forza di attrazione che si inserisce nella vita di questi uomini e recide il legame affettivo e familiare. Andrea, Pietro, Giacomo e Giovanni hanno sentito sulla loro pelle che cosa vuol dire la vicinanza del regno di Dio. Allora, noi ci troviamo dinanzi a questa roba qui. Il regno di Dio è proprio vicino. Infatti, da certi luoghi ha incominciato ad allargarsi, da una sinagoga, ad una famiglia, ad una popolazione, all'intera umanità, e non solo, ma anche se da poche persone ha incominciato a crescere, da 4 a 12, da 12 a 72, e il numero dei pescatori di uomini si dilaterà ancora. Guardate che ci è aperta una visuale enorme, perché tutto il senso del Vangelo è in questo regno che deve entrare nel mondo. Ed ecco allora perché questi tre elementi sono messi insieme. Che cosa vogliono dire? E noi Noi che abbiamo visto queste tre puntate che il regista Marco ha mandato in onda sul canale della fede in queste tre domeniche, noi che cosa intuiamo del significato della vita di Gesù? Ah, so rispondere. Lui è il compimento del regno di Dio. E in che modo Gesù ha dimostrato che il regno di Dio è vicino? Ah, so rispondere. Lui ha aiutato l'umanità sofferente. E che cosa so dire del che cosa è chiesto all'uomo per favorire i segni della presenza del regno di Dio? Lo so rispondere, la conversione. E come si fa? Come si fa a vivere di conversione? So ancora rispondere, diventando suddito del regno, cioè accetto Dio come mio re. Risposte, attenzione, risposte piene di Vangelo. Piene di Vangelo. Quindi risposte creative. Perché io, tu, devi essere suddito della cattiveria che crea solo amarezza. Perché devo essere suddito di quelle passioni che privilegiano il mio tornaconto e frenano il bene comune? È un fatto. Se non te ne accorgi è perché sei indifferente o sei su di un altro pianeta. Il regno di Dio da piccoli luoghi ha incominciato ad allargarsi, da poche persone ha incominciato a crescere. E tu che cosa fai? Tu che cosa fai? Non ti sorprende? Proprio non ti sorprende che tutto il senso del Vangelo è in questa roba qui, il regno di Dio che deve entrare nel mondo. E tu? Tu per fatti del genere hai desiderio che Dio nel tuo cuore sia sovrano di giustizia, sia sovrano di amore? Questo è con la carità vicendevole e con la grazia del Signore cercheremo di viverlo meglio.